Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 149 numero 25 della stagione numero 6 al D 7 giugno 2019. È forse l'ultima puntata? No, probabilmente è la penultima, ma per me è l'ultima, ma non importa. Ma se voi siete al cinema e non sapete... Oh, ma è anche la trasmissione dove la gente si siede all'improvviso, arriva, entra, è fuori al telefono e parla con dei manager improponibili di cose irripetibili, ma non ci interessa. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, soprattutto siete in compagnia di persone impresentabili, irripetibili e indicibili, è un grosso problema quello che avete. Ma noi non possiamo risolverlo, mentre invece potremmo risolvere il vostro problema se si trattasse di cinema. Ma anche lì non possiamo farlo perché non c'è HD al quale solitamente potreste telefonare.
Ma dov'è HD?
Qui.
Non lo so.
Qui.
Ma allora al posto di HD, qui. La domanda è...
Chi c'è al posto di HD?
Sto cazzo!
Lo sapevamo. Sì. Questa è una gag che avevamo preparato da oggi pomeriggio alle 15.
No, ma ormai tanto sto cazzo viene in automatico.
Comunque, vabbè, che HD dire, qui la gente non c'è.
HD non c'è ancora, speriamo che arrivi comunque...
Con delle birre, tra l'altro.
Comunque tanto dovrebbe dire di seguirci sui social, su Instagram per i fuori onda, su Facebook per i post dei video, eccetera, quindi...
Quindi stai dicendo...
Eccolo, eccolo, in finestra!
Stai dicendo che HD è un po' superfluo in questo programma.
No, io la faccio stringata, lui la fa molto più elegante, io ho detto velocemente.
HD, mentre sei fuori, qualcuno sta dicendo che sei superfluo in questo programma.
Ma non è vero, non l'ho mai detto.
Non lo so,
mettete in bocca le cose come l'altra settimana con Toto Cutugno, assolutamente.
Cioè, non lo so. C'è gente che mette in bocca delle cose.
Lasciamo perdere. Comunque, cominciamo con gli argomenti della settimana. Allora, partiamo da American Animals di Burt Layton, che sta allo Zenith, secondo film del regista di The Imposter, di cui parlammo nella prima stagione. Poi parliamo di Selfie di Agostino Ferrente, che sta al Postmodernissimo, è stato presentato l'altra sera da Simone Rossi, che salutiamo. Ciao Simone, non è qui con noi stasera.
Quanto è bravo, ragazzi.
Però con pezzo c'è Hans Delbruck a condurre, quindi ci fa sempre piacere in assenza di Laszlo Kovacs.
Secondo me è più bravo Simone Rossi di Laszlo Kovacs. Di Hans Delbruck.
Attenzione, grossa, però, guarda.
Attenzione, perché qua succede, cioè proprio...
L'apsussone clamoroso.
Poi, siccome da domani comincia la stagione del Frontone, cinema all'aperto.
Non pensavo del Melò.
No, la stagione del Melò no, quella no, inizia quella del Frontone. Ma noi parliamo della stagione del Frontone. Anzi, stasera andiamo anche alla festa, alcuni di noi. Se venite, poi ci trovate. E poi, last but not least, siccome martedì 11 al Postmodernissimo verrà proiettato il corto Nel primo cerchio, diretto da Mattia Mariuccini e scritto insieme a Giulia D'Amato, abbiamo con noi, Giulia D'Amato ci conosce quindi non è voluta venire, e ha mandato la vittima sacrificale, Mattia Mariuccini. Ciao, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie.
Ciao,
Mattia, mille, benvenuto. E ci parlerà più tardi del suo corto. Come al solito ci sono le rubriche immancabili di Bar Traumfabrik, ospiti fissi, questa settimana abbiamo solo Andrea Fioravanti, benvenuto.
Ciao,
come
sei?
Solo per dire che c'è, cioè, manca Pampanelli, manca Bellagio, eccetera. Comunque, Smith,
Bellagio,
Smith, il box office...
Andiamo a parlare di quadrini,
Smith,
così.
Però siamo arrivati alla fine di questa stagione...
Questa era preparata.
No.
Ho visto che uno gli ha dato l'accento.
No, niente.
Prego, vai pure.
Sì, alla fine di questa stagione non abbiamo parlato del film che io non so pronunciare come genere, cioè Horror. Più bello della stagione che tu hai consigliato. Come mai?
È chiaro.
Lo ricordi qual è?
La Llorona.
Come il chile verde, Llorona.
Vai.
È un grandissimo film che, anzi, la gente, chi non l'ha visto, dovrebbe andarla a vedere.
Vai, quindi che cosa vuoi dire?
Io non devo dire niente rispetto alla Llorona.
No, perché è un film di cui tu ci hai parlato spesso e comunque...
Llorona, no? Llorona, Llorona.
cioè, se non te lo ricordi, se non te lo ricordi bene. Llorona, llorona,
llorona, llorona, llorona, senti che strazzo.
Llorona,
fai il pieno di Llorona.
Questo è un remix,
fai il pieno, eccola, senti adesso. Llorona,
che más quieres? Quieres más?
Ecco, questo era per toglierti questa voglia di Llorona che ti porti dietro,
diciamo,
da un
che
po'
la,
di puntate.
La Llorona è che coglionas.
La Llorona, che tra l'altro in perugino sarebbe la piagnona.
Esatto,
proprio,
che do coglionas. Allora, vai. Andiamo a parlare di soldi, cosa che Mariuccini è ben lungi dal parlare di soldi, ma non è un problema.
Beh, parlare può anche parlare.
Parlare ma non contare. Aladdin di Guy Ritchie stravince il fine settimana con 2 milioni e 800 mila euro incassati.
Euro.
Portando il suo totale, il suo incasso totale a oltre 11 milioni. Credo che voi ce
sì,
la farete.
Quasi,
voi, forse, però via. Secondo posto per Godzilla 2.
Certo.
King of the... la pronuncia perugina è importante. Certo. King of the Monsters di Michael Dougherty. Che chiude il suo primo weekend con poco più di 1 milione, mentre si posiziona terzo Il Traditore di Marco Bellocchio. Il film su Buscetta Tommaso, di cui abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa, incassa 931 mila euro nel fine settimana, per arrivare ad un totale di quasi 3 milioni. Voi ci potete arrivare, pensi?
L'obiettivo sì.
L'obiettivo è quello.
Sì,
dai, 2,8 secondo me.
Ora.
2,8 lascio. 2,8, 2,9 lascio.
Lascio,
vai, andiamo.
Lascio, signor.
Il box office di ieri viene invece sconvolto da due nuove uscite di richiamo grande. Esattamente, l'animazione Pets 2 di Chris Renaud, che ha comprato una Renault, terzo, che incassa 135 mila euro. Il cinecomic X-Men Dark Phoenix, la Fenice Nera, la Fenice Buia, diciamo, di Simon Kinberg, che incassa quasi 170.000 euro.
Esattamente quello che è successo alla Nouvelle Vague greca.
No? Conquista il podio e relega Aladdin al secondo posto, che invece incassa qualche migliaio di euro in meno, circa 165-166 mila, che potrebbe essere l'obiettivo per il primo weekend della prima. Cioè,
io lo vado a vedere domenica X-Men.
Comunque è un'impressione mia o qui dentro sono 80
no,
gradi?
No, c'è stata una...
Cioè, che
una,
è successo?
Un'impennata di caldo della settimana scorsa, di un'escursione termica di una ventina di
tra l'altro ora c'è anche il cielo nuvoloso, quindi c'è una cappa completa.
Esatto.
Abbiamo anche informazioni meteo.
Comunque, non so se qualcuno ha portato le birre... No, beh, quindi le prendiamo, speriamo che ci
siano.
Faccio
una domanda, nessuno ha risposto, ho pensato.
Io le birre ce l'ho.
E tu?
Ma esatto. Però le birre.
Però sai, anche la fischiata.
Ma chi, qualcuno doveva portare le birre, esattamente. Chi le ha portate, Matteo?
Sto cazzo!
Vabbè, dai, speriamo che ce l'abbia Francesco. Andiamo a controllare. Nel frattempo, ragazzi, vi posso dire una cosa. Meno chiacchiere, più fatti, più azione. Come diceva anche il maestro Elvis in quel pezzo meraviglioso che poi ha remixato DJ JXL un po' di anni fa e che era dentro a Ocean's Eleven, ma non solo, anche in American Animals, di cui parliamo tra pochissimo. E quindi ce la sentiamo, restate con noi un altro pochino, a little less conversation, e adesso parliamo di cinema. Anzi, tra poco, tra 2 minuti circa. Satisfaction ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. It's a groovin' night and I can show you how to use it. And come along with me and put your mind at ease. A little less conversation, a little more action.
Basta, basta, di culo.
All this aggravation ain't satisfaction in me.
Bambo.
A little less fun, a little less fight, a little more spark. Close your eyes and open up your heart, and baby, satisfy me.
Esattamente quello che si scrisse alla nuova età di
questo. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on,
come on, come on.
E iniziamo dal film in programmazione allo Zenith, che è American Animals, che credo sia un film d'esordio.
No. È la opera seconda di Bartlett. Lo dicevo prima, tu non c'eri la
prima. Sono impreparato rispetto a Bartlett.
Male, molto male.
Scusa, nella prima stagione di Bartram Fabric, ne parlammo, l'ho visto oggi, alla quinta puntata, verso marzo del 2014, e The Imposter era il film, quello che parlava di quel ragazzo che si fingeva il figlio sparito di una famiglia.
Io non ero ancora della banda, quindi.
Beh, vabbè, però venivi già ospite, no? Più o meno.
Anche quello docufilm.
Sì, beh, una versione, diciamo che anche qui è una fusione tra documentario, diciamo,
meta documentario, meta film, che è anche metà documentario e metà film.
Comunque American Animals con protagonisti Ivan Peters, che anche, te lo dico, in Dark Phoenix.
Esatto. Attenzione. È anche il protagonista di tante serie di American Horror Story,
anche The Office e assolutamente. E Barry Keoghan, Keoghan, che è il protagonista di un film molto bello di Lantimos, che sì, è Il sacrificio del cervo sacro. Se non l'avete visto, recuperato. C'è anche Udo Kier, lo dico sempre, perché quando lui c'è io sono sempre felice.
C'è un'apparizione.
Chi è che guarda The Edman Tales? C'è anche Zia Lidia. C'è anche Zia Lidia per chi guarda The Edman Tales.
Brevissimamente, la pellicola è ispirata alla vera storia della rapina avvenuta alla Transylvania University, che non è un'università transilvana, appunto,
in Romania,
ma che si trova a Lexington, che è una città del Kentucky, nel 2004.
Esatto.
Storia vera.
Il furto di libri, perché praticamente questi ragazzi, uno dei due, Spencer, uno studente d'arte annoiato e senza ispirazione, parlando con Warren, l'amico d'infanzia un po' complicato con problemi familiari, decide di rubare questi volumi, di cui uno è un mostro gigante di 400 e rotte tavole a colori, uno dei libri di James Audubon, The Birds of America, uno dei libri più di maggior valore del mondo, 12 milioni di dollari sembra, e hanno veramente pianificato questo furto, che poi hanno attuato con conseguenze disastrose. Ma insomma, allora, il regista, come dicevamo, aveva fatto, poi hanno tirato dentro anche altre due persone, andatevelo a vedere perché è inutile vi raccontiamo la storia. Il regista, come dicevo, aveva esordito con The Imposter, che aveva vinto il BAFTA come miglior esordio nel 2012. Io, nel lanciare la palla, dico che è un film che mi ha folgorato, nel senso che il precedente mi è piaciuto tantissimo, ma anche questo mi è dispiaciuto vedere. Ho dato un'occhiata oggi un po' alle recensioni medie, alcune molto buone, ma anche alcune che l'hanno abbastanza distrutto. Io l'ho trovato folgorante sotto tanti punti di vista. Innanzitutto la bravura del regista, cioè il regista è veramente un mostro, secondo me. Oggi con Hans Delbruck al telefono ci chiedevamo se quelli che vengono presentati come i veri personaggi che parlano intervistati non fossero forse degli attori che facevano i veri, perché ci poteva stare anche questo gioco, perché erano con dei volti estremamente cinematografici e parlavano come avrebbero fatto degli attori. In realtà sono diretti in un modo meraviglioso, sì, siamo andati a controllare. Io all'inizio mi sembrava...
Che sono i veri personaggi.
Esatto. È un film che miscela diverse anime, anche stavolta, come è successo in recente di altre cose di cui abbiamo parlato. All'inizio a me ha fatto pensare un po' a Fincher, un po' con il professore, con Andrea, ieri parlavamo della fotografia, lui mi diceva di Zodiac, della fotografia cupa, ma a me ha fatto pensare anche a quello Uomini che odiano le donne, visivamente, sì. Nonché il suo montaggio serrato, il modo di raccontare, che mi faceva pensare un po' a The Social Network. E poi ci sono delle parti un po' brillanti che richiamano un po' Adam McKay di, come si chiama, insomma, la grande scommessa. Anche un po' Aitonia in qualche modo, ci sono varie anime. Io l'ho adorato.
Oceans,
sì, Ocean's sì. Eleven, vabbè, poi ci sono dei richiami dei film. Oggi il nostro buon Hans ne ha notato uno che io non avevo notato.
Quale? Ah, sì, certo.
Mentre pianificano.
Mentre scrivono la mappa a memoria, si guardano un film dove veniva pianificato una rapina in un posto diverso, certo, che era un ippodromo. Che era rapina a mano armata.
C'è rapina a mano armata.
E ovviamente c'è anche dai nomi dei personaggi, c'è ovviamente il riferimento alle Iene, ma quello è assolutamente
ce ne sono tanti,
scoperto.
Anche l'altro riferimento con le miniature, no? Un po' Ritorno al futuro, questo ricostruire
il plastico.
Ricostruire il plastico. Abbiamo ospiti che si affacciano alla finestra.
Buonasera.
Minacciosissime.
Allora ragazzi, che ne dite?
Guarda, secondo me, poi lascio la parola ad Andrea, questo Leighton fa un triplo salto in avanti rispetto al precedente film. Perché se nel precedente film poteva rimanere forse un po' piatta la narrazione, era bella l'idea, questo incrocio, no, tra la vicenda reale, la vicenda del documentario, il film, questo mettere insieme più pezzi. Attenzione, abbiamo grandi ospiti, grandi ospitesse.
Benvenute, scusa, è un po' caldino stasera. Si è alzata.
Facciamo un saluto e poi ce ne andremo, credo.
Si è alzata leggermente la temperatura.
C'è la consegna di una maglietta, che è importante. Dicevamo che se nel primo c'è questo passaggio, forse no, magari leggermente piatto, se vogliamo, in questo c'è un salto in avanti anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista del coinvolgimento dello spettatore, molto forte in tutti quelli che sono gli aspetti: il sorriso, l'amarezza, la delusione, l'adrenalina, c'è un coinvolgimento forte che in un tipo di film come questo, dove si mettono insieme storie, parti di storia vera, parti raccontate, alle volte riuscire a mettere, no, diciamo a dare una continuità narrativa dal punto di vista proprio cinematografico può essere complicato. Invece lui riesce proprio a fare una cosa bella dal punto di vista delle emozioni e anche proprio della cucitura e del racconto.
Cioè, secondo voi avete nominato molti film che possono essere a vario titolo assimilabili, però secondo me il film che assomiglia più per struttura e per volontà di fondere personaggi reali e personaggi di finzione è un film dell'anno scorso che è Tonia, che se ci pensate gli assomiglia in maniera...
L'ho menzionato poc'anzi,
è vero. Allora sono completamente andato.
No, però c'è anche Aitonia.
Allora, ribadisco che per me quello è il film che gli assomiglia di più.
Sì.
E dico che raccontare una rapina, ormai, cioè ce ne sono stati tanti ormai di film che hanno affrontato la ricostruzione di una rapina, quindi poi il rischio è sempre quello anche un po' di ripetersi anche nelle situazioni, per quanto sia unica anche questa nel suo genere, però poi anche il lavoro che fa il regista nel ricreare quella situazione può essere ripetitivo. Lui invece dà l'impressione di avere la mano assolutamente felice in tutte le scelte. Anche il fatto che faccia convivere nello stesso spazio temporale i personaggi di finzione e i loro reciproci reali, come nella scena finale in cui passa la macchina, senza spoilerare,
un incrocio bellissimo
e ci ha affacciato uno dei personaggi reali, è una delle, forse la cosa, secondo me, il valore aggiunto del film.
Ma c'è alcune trovate, espedienti narrativi qua e là che sono clamorosi, proprio messi là con una come dire, con una bravura, una precisione incredibile. E questa cosa che dici, cioè anche la messa in scena delle rapine, del colpo, però ci sono due volte viene messo in scena il colpo, una volta immaginato, una volta un tentativo, e entrambi montano, poi c'è un anticlimax totale, vengono abortiti, ritornano indietro, e è una cosa fantastica.
E anche nella scena di cui stai parlando c'è un piano sequenza di una bellezza, di una precisione altissima,
che richiama anche qualcos'altro.
Certo,
Andrea, tu che... No, prego.
No,
finisco di parlare con calma, bevi la tua birra per malati e poi...
Sì, esatto.
La musica di questo film.
Sì, la musica è veramente molto interessante. Io sono molto contento di esprimere il parere alla fine, perché sono abbastanza in disaccordo con quanto ho detto in precedenza.
Vai.
Sono in disaccordo sulla dicotomia tra realtà e finzione. Sono in disaccordo molto più radicale sul film che lo ricorda, che è Aitonia. E perché? Però voglio anche dare le giustificazioni a questa affermazione. Secondo me il film è molto interessante, ma non mi interessa la distinzione verticale tra realtà e finzione e tra l'East Movie che è stato ribaltato dai generi, come dire, attraverso il sorriso. La cosa che mi interessa di più in questo film è la struttura dei personaggi, che è molto vicina a quella dei, come dire, dei personaggi reali, a quella degli interpreti. Mi spiego. Il film, la vera differenza, secondo me, qui c'è tra la possibilità di realizzare il colpo della vita e i dubbi che corrodono i personaggi, la volontà di strutturare il progetto in maniera, come dire, scientifica, e il desiderio di tirarsi fuori. La parte più interessante di questo film, che me l'ha fatta amare oltremodo, è la parte psicologica, cioè la parte interiore dei personaggi, il silenzio, i dubbi. La narrazione, per quanto incalzante, l'abbiamo vista, come è stato detto, in moltissimi film, la cosa che a me interessa davvero è il fatto che loro si corrodono. Secondo me questo è un film che, al di là di tutto, è molto intimo.
Beh, ma come era il precedente? Lui alla fine indaga su
quello.
È veramente
molto intimo, è veramente struggente sentire il personaggio principale che ha trovato in questo fatto davvero il nodo centrale della sua esistenza per diventare un pittore. Secondo me una delle scene più belle, non voglio spoilerare, però arriva proprio negli ultimi 20 minuti ed è fatta di un silenzio per 5 minuti incredibili in cui tutti i personaggi attendono qualcosa. Non vi diciamo cosa, vero, ma attendono qualcosa. Quindi è veramente un film, secondo me, molto intimo, al di là di quella della dinamica della
storia. Noi abbiamo parlato della forma, perché la forma, secondo, carità, secondo me, esatto, credo anche secondo lui, è eccellente e dimostra una grande bravura registica. Dopodiché...
No, rispetto a Tony è assolutamente un altro film. Io mi riferisco soltanto alla volontà di proporcelo in questa chiave qui, con una narrazione in cui ci sono dei personaggi che raccontano personaggi reali che sono lì.
Esatto.
E questo qui si limita. Io credo che sia un film che ragiona soprattutto sulla volontà di raggiungere le conseguenze degli atti.
Sì. Questa è la cosa,
c'è proprio una rincorsa verso il risultato che...
È questo che trovo più interessante.
No, certo, cioè, ma evidentemente è questo.
Che poi è un succo del suo lavoro, che c'era un po' anche nell'altro film, in cui si analizzava la mitomania, il confine tra il reale e il percepito.
Ma le paure dell'individuo.
Le paure,
sì, paure dell'individuo.
È molto adolescenziale, perché è molto adolescenziale, no? Voler lasciare un segno, voler fare una grande azione, ma allo stesso tempo essere
consu... sull'adolescenziale.
Io mi sono rimedesimato. Esatto. Tutte le paure di questi personaggi,
essere lì in quel momento, fare un'azione, diciamo, che cambia la vita a 16 anni, 17, che però poi ti condiziona, quindi la paura di non farlo e il volerlo. E anche, piccolo spoilerino, ma lo vedrete quando andrete al cinema anche voi due ospitesse, quel momento di catartico, di liberazione dal non aver compiuto la rapina. Lì ci siamo tutti rilassati, lì abbiamo tutti detto: ah, cazzo,
speriamo,
che bel momento.
No, potevi continuare a parlare, non c'è problema.
Ragazzi, ma che cazzo di caldo fa?
Madonna. Comunque, dobbiamo chiudere. Il film lo trovate al Cinema Zenith e lo troverete anche al Frontone quest'estate, quindi tranquilli, lo potete recuperare. Nel frattempo sentiamo un'altra canzone tratta da questo film, si tratta di Johnny Thunder con I'm Alive, quindi due minuti e mezzo, poi torniamo e parliamo di Selfie di Ferrante con il nostro Hans Delbruck, che è amico di
sé, che si fa i selfie. I'm a man, and I'm red, I'm yellow, I'm black, and I'm tan.
I'm alive.
No piece of metal, yo.
Al postmodernissimo in questi giorni potete trovare Selfie, cioè non è uno che fa i selfie, ma è un film Selfie, ultimo e bellissimo film di Agostino Ferrente, del quale abbiamo avuto la fortuna di avere Hans Delbruck, che ha proprio... No, non c'entra niente, vabbè, non importa.
Perché amico di Rossi.
Amico di Simone Rossi, vabbè, questa cazzata alla penultima puntata. Comunque ringraziamo le nostre grandissime ospiti, le nostre ospitesse. E tra l'altro, come potete notare, c'ho la maglietta del River Plate originale, che viene dal quartiere della Boca di Baires, dove la dottoressa qui presente ha dei giri piuttosto loschi. Ha dei giri tutti suoi. Selfie
è bloccato.
Agostino Ferrente
si è fatto un selfie mentre lo dice.
Ne parli tu?
No, ne parliamo tutti. Facciamo una sinossi. Io dico solo di che parla. C'è poco da sinossare. È un film girato nel rione Traiano a Napoli nel 2017, lo stesso luogo dove 3 anni prima è stato ucciso il 16enne Davide Bifolco da parte di un carabiniere che lo inseguiva scambiandolo per un latitante. Lui dice: sono inciampato, mi è partito un colpo. Non ci hanno creduto tutti a questa giustificazione. Comunque,
Manco su madre.
Comunque, altri 2 sedicenni, Alessandro, cameriere di un bar, e Pietro, camparrocchiere disoccupato, sono i protagonisti di questo film, che è girato con questa tecnica. Praticamente è stato dato, il regista ha dato un iPhone a questi ragazzi e gli ha chiesto di riprendere la loro quotidianità. Poi ha fatto una scelta del girato, ha fatto un montaggio e ha inframmezzato il tutto con dei provini di altri ragazzi del quartiere.
Non solo, anche con dei video di sorveglianza.
Bravo, giusto, hai ragione.
È una cosa molto importante.
Molto importante. Ci sono dei video delle telecamere fisse di sorveglianza. Io passerei la parola per cominciare a Hans Delbruck, che è l'amico più stretto di chi l'ha presentato al post-mod.
Sì, sì. Simone me ne ha parlato molto bene.
Vero?
Abbiamo passato una notte intera per parlare di questo.
No, complimenti.
Vabbè, non vogliamo sapere gli affari tuoi, no, di Simone, quello che fa della notte. No. Parliamo del film.
È andata di lusso, direi.
Il film, io so che non ha convinto tutti le persone presenti qua. A me mi ha convinto il film.
Allora scusami, facciamoci un selfie, no?
In realtà il film è uno sdoganamento del concetto stesso di selfie. È stato detto nel dibattito, è emerso. Ricordiamo che Ferrente è uno che viene da esperienze molto più lunghe di creazione, perché l'orchestra di Piazza Vittorio è un prodotto che ha richiesto una gestazione di diversi anni. Qui parliamo di un prodotto che è stato creato in 3 mesi, in un'estate afosissima a Napoli, in un rione che è quello traiano, che può valere per qualsiasi altro rione complicato della napoletanità, e che secondo me condivide molti dei punti di vista che col film di Giovannesi di quest'anno.
Pranzo ai bambini.
Però
c'è una grossa differenza.
La grossa differenza è da un punto di vista tecnico, è la scelta che fa il regista.
Non gli parla di un'altra cosa.
Per me questa è la cosa più eclatante.
Questa, certo, ovviamente.
Perché va detto che gli iPhone con cui lavorano i ragazzi sono sì nelle loro mani, ma dall'altra parte, cioè il lato che per noi oscuro è un lato in realtà molto gestito dal regista, che l'ha detto nell'intervista, sì, sì, che ha addirittura mosso e chiesto ai ragazzi di tenere le mani in un certo modo. Quindi parliamo di un lavoro che è un ibrido strano, perché da un certo punto di vista ragiona come il cinema consueto, dove c'è un regista che lavora a stretto contatto col direttore della fotografia, col montatore e quant'altro, e dove c'è invece un lato che a noi appare assolutamente privo di qualsiasi canonicità cinematografica, che è quella che noi vediamo. Secondo me l'incontro di queste due cose è un mezzo miracolo, perché la sensazione che io ho avuto è stato quello di assistere a una roba assolutamente naturale.
Io, prima di passare la parola a Andrea, che probabilmente è quello più critico, perché non ne abbiamo ancora parlato, ma ho visto che aveva qualche perplessità forse l'altra sera. Vabbè, comunque, io la diversità a cui alludevo, volevo soltanto dire che sì, questa è ovvio, la più importante, ma la diversità, che è anche dichiarata in modo, se vogliamo, un po' metacinematografico, quando i ragazzi stanno lì con la, lui dice: metto questa musica, siccome in tutti i film su Napoli mettono la musica neomelodica, io voglio mettere la musica classica, che poi è questa che stiamo ascoltando in sottofondo. In realtà è un film in cui si parla del quartiere degradato di Napoli, ma si parla di gente che non fa il camorrista, che di solito
assolutamente
è,
sì,
è lo standard. Questa cosa,
come dire, uno dei pregi del film è quello di ricordarci, se ce lo fossimo dimenticati, che Napoli non è tutto Gomorra.
Esatto.
È evidente la fascinazione per le armi stesse, che emerge anche qui, ci ricorda che Gomorra esiste e che è una proiezione che rimbalza anche all'indietro, ma non è solo quella. Però io dico che assomiglia tantissimo al film di Giovannesi, quando i suoi protagonisti allo stesso modo sono ragazzi,
vero,
che non appartengono,
vero,
a quel mondo, ma ne sono toccati in maniera tangente da quel mondo.
Sì, lì ne erano, quando, più toccati, più,
esatto,
portati dentro.
C'hanno tutti un parente, qualcuno che ha a che fare con quel mondo, e ci si rapportano inevitabilmente. È uguale nel momento in cui ci ricorda che quello è uno spazio fisico molto ridotto, ma dal quale sembra impossibile uscire.
Cioè,
che è una cosa apparentemente banale, ma che è così. Cioè, sti ragazzi non riescono a ragionare oltre. Io mi ricordo che il film di Giovannesi parlava a un certo punto di una fuga, e la fuga unica pensabile è quella di andare in Puglia, al mare.
Sì,
che è una cosa,
Gallipoli come
Maglie, se ci pensiamo oggi nel mondo globale è una banalità.
Quello che
lì non è una banalità.
Quello,
cioè,
che ho avvertito in comune,
ritroviamo,
è che
tutte queste cose,
e che ti restituisce, come con i Giovannesi, mentre molti film di ragazzini a Napoli, in quartieri, comunque vedi questi ragazzini che in realtà sono degli adulti, già qui vedi veramente ancora l'innocenza, cosa che vedevi anche nei film di Giovannesi. Andrea,
l'uso delle camere di sorveglianza, magari ditelo voi perché è una cosa, sì, interessante.
Sì, l'uso delle camere di sorveglianza, che fa da raccordo a tantissime scene, come ha detto il mio amico Simone Rossi durante la presentazione, che ho trovato davvero interessante questa osservazione. L'uso delle telecamere di sorveglianza fa sì che concettualmente quello spazio diventi definito, da cui davvero diventa difficile uscire. Io non sono critico nei confronti del film, tutt'altro, a me il film invece è piaciuto moltissimo. Il film. Sono critico nei confronti dell'operazione, che è diversa, che è una cosa concettualmente diverso. Cioè, il film è, guardate, chi non si commuove, chi non è, come dire, toccato dalle immagini stupende del film, di questi volti, ma lasciatemelo, è abusato il termine, però pasoliniani, porca puttana, questi volti davvero di strada, di vita, è abusato il termine, ma stavolta ci vuole, è molto bello. Io ho trovato il film commovente a tratti, l'operazione meno. Cioè, quando poi l'operazione, che già durante la visione avevo dei dubbi sugli scopi, sulla reale, come dire, è un'operazione di denuncia, è andato lì a cercare di capire dopo l'omicidio di quel ragazzo da parte del carabiniere, che è stato ricordato, oppure è andato lì per capire come si vive in quell'ambiente, qualunque cosa, ero dubbioso. Agostino Ferrente mi ha tolto ogni tipo di dubbio quando ha spiegato che in realtà i ragazzi non erano soli nell'operazione, ma erano guidati da lui. A questo punto io sono veramente perplesso, e non vi saprei neanche spiegare il motivo, perché concettualmente a me questa cosa mi spiazza. Sono veramente perplesso sull'operazione, perché non riesco a capire a questo punto a cosa sia servito il selfie, se è stato Agostino Ferrente costantemente a guidare il braccio stesso degli interpreti. Io ripeto,
io gli ho dato una spiegazione, ma magari poi te la dico.
No, aspetta, e aggiungo quest'altra perplessità. D'altro canto, investigare sul rione Traiano, d'altro canto investigare su Scampia, d'altro canto investigare su qualunque tipo di situazione, veramente alla scusate, ora un momento di amnesia, il ragazzo marchigiano che fa i documentari in Louisiana,
Minervini,
cioè andare, scusate, il ragazzo marchigiano, non riusciva a collegare, l'avete capito?
La cosa più importante è che è marchigiano,
esatto,
dopo il resto passa,
esatto,
al secondo.
Avete capito però di cosa parlava al volo? Ecco, Minervini quando va lì fa la stessa operazione, eccetera, però i dubbi sono: qual è lo scopo fondamentale? Qual è lo scopo fondamentale?
Io, scusate, ho preso troppo tempo. Dico solo una cosa. Anche io me ne sono posto la domanda, però mi sono risposto che se c'è uno scopo del film è legato proprio al mezzo. Perché ho avuto la sensazione che lo strumento del selfie, e quindi dell'iPhone, fosse un filtro che abbatteva gli altri filtri. Cioè, mi sembrava che fosse una cosa che nel momento che veniva messa in mezzo tra il regista e chi interpretava,
era capace di spazzare via questi ruoli.
E allora, io proprio di questo, alla fine, con Agostino Ferretti ho fatto una battuta. Nel film di Adele Tulli c'è la stessa operazione. La stessa operazione, cioè di abbattimento dei ruoli. Cioè, se un obiettivo ti punta in faccia, oggi un ragazzo di 17 anni non ha più la stessa titubanza che c'era in Comizi d'amore, per
stringiamo
esempio, di Pasolini.
Facendo l'aslo, eh?
Beh, sì, infatti, no, vabbè, chiudiamo. Rimangono dei dubbi dal mio punto di vista. Chiudo, chiudo, perché il discorso è veramente molto lungo.
Ne parleremo. Comunque, andatelo a vedere, scusate, perché è un film comunque che merita. Prego, HD.
Posso? Allora, prego, se mi hai detto stai facendo l'aslo, mi sono veramente chiuso in maniera tranchante.
Allora, se siete curiosi di sapere come andava a finire il discorso del professore... Anzi, no, scusa,
lo finiamo fuori onda.
Lasciamo il numero del professore.
No, lo finite fuori onda. Mentre noi ci ascoltiamo insieme a voi un brano che era Inattenti a quelle due, è di Tom Jones, e soprattutto è un video che, come Tom Jones insegna, è dedicato alle donne. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady, oh, 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 she's a lady, talking about that little lady, and the lady is mine, but she's never in the way, always something nice to say, what a blessing.
Staffel von Bartraumfabrik.
E come già detto in apertura, martedì 11 al Postmodernissimo ci sarà la prima del cortometraggio Nel primo cerchio, diretto da Mattia Mariuccini e scritto da lui insieme alla nostra amica Giulia D'Amato. Abbiamo già dato il benvenuto a Mattia.
Con emozione altissima.
Con emozione altissima, compagno, grazie di aver resistito in questo caldo fino adesso. E allora, il corto noi l'abbiamo visto. Iniziamo chiedendo innanzitutto, spiegaci il corto parla, è girato a Norcia, racconta la Norcia Castelluccio dopo il terremoto del 2016-2017. Quindi spiegaci il titolo, spiegaci com'è nata l'idea di farlo brevemente, poi i nostri esperti gli chiederanno qualcosa.
Brevemente, il titolo vuole essere una citazione dantesca nel primo cerchio, che l'abisso cigni, appunto, era la definizione un po' di Dante del lembo, del limbus, dell'inferno, quindi dell'ultima parte dell'inferno. Perché diciamo la sensazione che si ha, credo anche nel vedere il film, insomma anche parlando con la popolazione del cratere Umbro, è quella di paradossalmente vivere una situazione in cui non ci sono stati morti, però è come se fossero in qualche modo tutti nell'attesa di una morte sospesa, morte e vita sospesa. Io pensavo lì per lì a Spur River quando pensavo alle interviste, cioè di queste anime che venivano fuori dall'oculo e raccontassero la propria vita, la propria sospensione. Quindi nel primo cerchio vuole essere questo come titolo, quindi la definizione di un limbo. Poi c'è anche la citazione di Cecco d'Ascoli, del cerchio della negromanzia del lago di Pilato, quindi per cui i terremoti venivano scatenati dai riti negromantici.
Delle streghe.
Allora Mattia è venuto in paranoia, no? Chiedendo, sentite, ma com'è il livello? Com'è? Si è presentato con Dante, Cecco d'Ascoli e Spoon River. Cioè, noi possiamo uscire perché ci sono voluti 5 anni per arrivare a questo. A noi ci sono voluti 5 anni per mettere
al massimo River Plate.
Per mettere insieme questi tre pezzi, diciamo. Vabbè,
antologia di Spoon River Plate.
Scusa, ma quando parli tu stasera, vai, scusa.
E poi nel primo cerchio, anche perché siamo proprio a livello proprio di sismologia, in qualche modo nel primo cerchio, qui nel cratere, nell'epicentro. Al di là del titolo, nasce il film per vendetta, tra virgolette, perché io faccio il lavoro, purtroppo ahimè, anche di marchettaro, passatemi il termine, cioè mi trovo a fare il filmmaker freelance, che non è nient'altro che un parolone per dire precario indipendente.
Dottorone, insomma, sei
dottorone. Per cui un giorno mi chiama un'emittente televisiva e mi fa la proposta che non si può rifiutare, cioè mi dice: perché non partecipi a un contest di corti, di video inchieste con la nostra faccia, premio la vittoria del 15% della possibile vittoria. Ho detto: senti, se mi devo mettere in gioco a sto punto per una scommessa così, insomma, 15% è una cifra già irrisoria, chiamo Giulia, che era già una mia, è sempre stata la mia compagna di lotta fin dalle scuole superiori, e le propongo: sfruttiamo questa occasione per crearne qualcosa di più. E così è stato, anche perché, dicevo appunto, io essendo marchettaro, ero stato chiamato dal comune di Norcia nel 2017 per girare degli spot sulla ricostruzione, su quella famosa ricostruzione che sarebbe dovuta partire, ma che ad oggi, neanche oggi, esiste. Cioè, quindi quali sono le macerie. E quindi io ho girato questi spot e insieme a Giulia, anche quella volta che ma mi ha aiutato, avevamo un conto in sospeso, questo conto andava in qualche modo saldato
e quindi avete voluto raccontare, esatto, qualcosa voce, senza committenti,
esatto,
insomma.
Una voce trasversale un po' alla popolazione del cratere Umbro.
Vado io?
Prego.
Allora, quando si racconta dei luoghi di un terremoto e della popolazione che è stata coinvolta, è capitato con la botta grossa o con altre cose, insomma, molto spesso ci si trova a sentire storie simili, perché le persone in qualche modo raccontano, e anche qui lo trovo nel vostro, raccontano la necessità di comunque di stare insieme, di ricreare una comunità dove non esiste più. Ci sono dei leitmotiv evidenti che sono inevitabili per come è la natura umana. A me quello che interessa però del lavoro che avete fatto voi, e che insomma è legato anche al titolo, è la sensazione che io ho avuto, che voi raccontaste, abbiate scelto di raccontare una terra come se questa terra esistesse da sempre, e che per esistere da sempre fosse necessario che si modificasse sempre. Sì. Una modifica che può essere una valle che una volta era un lago, ma che può essere anche un terremoto, perché quando la mamma racconta che come succede a sua figlia,
ha fatto la quinta elementare nella tenda,
ha sentito il vento come l'ho sentito da piccola. Cioè, io lì ho trovato una scelta vostra molto interessante. Sì. Perché di solito quando si racconta un terremoto si tende a raccontare un luogo che sembra stare lì da sempre, che viene sconvolto da un terremoto e cambia per sempre. Voi sembrate raccontare un luogo che c'è da sempre, ma che c'è perché è sempre cambiato. Non so se
la nostra, guarda, la nostra, no, è colto nel segno, la nostra, diciamo, quello che volevamo fare era dare un po' questa dimensione di sospensione anche della catastrofe, quindi eterno ritorno, quindi ciclico della catastrofe, attraverso il mito, attraverso la leggenda dei monti, che poi parlano di catastrofe, parlano di paure, parlano di come l'uomo affronta le paure e di come le spiega. Quindi Questo legare le piccole storie delle vite quotidiane alle grandi storie degli dei, dei miti, della mitologia, delle montagne, come monito, come un qualcosa, un collante appunto che unisse, che tenesse insieme questo cerchio appunto, che poi tra l'altro noi affrontiamo anche a livello politico, oltre che mitologico e leggendario, perché in qualche modo parliamo anche di un'anaciclosi, passatemi il termine, anaciclosis, quindi sempre circolare, delle forme di potere. Cioè vediamo il popolo ogni tanto che non diventa più popolo ma diventa massa, e quindi una democrazia che tende a diventare oclocrazia, che secondo me è un po' lo specchio del paese, cioè il governo delle masse, il governo della moltitudine, quindi della banalità, dell'effetto gregge. E quindi ecco, l'idea era voler mettere su queste dimensioni politica, temporale e mitologica la catastrofe come moto anche di vita e di trasformazione, ma perenne e eterna.
Cioè, ma perché lui era preoccupato di venire? Non ho capito.
Lo so, perché lo trovo preparatissimo.
Cioè, perché non aveva letto il sottotitolo del Bar Tranfabrico.
Il concetto di...
Lui sarà fermato a trasmissione di cinema.
Il concetto
e lì
di
sarà spaventato.
Il concetto di oclocrazia è lontano anni luce dal Bar Tranfabrico. Cioè, lui... La metà di voi non sa neanche che cos'è l'oclocrazia.
Andrea, vuoi fare una domanda? Così.
Ho visto che HD pensava che l'oclocrazia fosse un osso della spalla.
È vero, l'oclocrazia.
Smith c'ha questo problema: quando sente una parola che non ha mai sentito, la deve sottolineare molto a lungo.
Sveglia.
Io ho trovato molto.
Io ho fatto il classico.
Bello. Il lavoro, perché c'è una bella narrazione lenta,
parecchio
passata da parte vostra, che è veramente tipica di quei di quella gente, di quella vita che io conosco molto bene, del versante marchigiano, da Pretare a Spelonga eccetera, e soprattutto nel versante marchigiano
c'è la terza volta mitologia. Che dici marchigiano,
io veramente stasera sono polemico perché dico marchigiano. No, e l'ho trovata, e veramente dal versante, sottolineo, marchigiano, c'è questa mitologia molto forte: il lago di Pilato, la grotta della Sibilla, e Pretare, l'idea proprio della pietra. E la cosa interessante è proprio questa, il vostro tipo di narrazione. Invece, una piccola curiosità è: qual è stata, già in parte è la domanda di Rossi, è stata su questo versante, qual è stato il tema ricorrente che voi avete posto nei confronti degli interlocutori? Perché per ciò che riguarda le immagini, il racconto, la narrazione, il ritmo, tutto questo è molto bello. Invece, il tema proposto agli interlocutori è stato sempre lo stesso, o di volta in volta l'avete adattato appunto a chi avevate di fronte?
No, più che altro è stato, diciamo, il riscontrare di un leitmotiv, quindi un'operazione inversa.
Era natura?
Sì, chiedevamo ovviamente cose diverse a diversi interlocutori, ma poi... inevitabilmente rimaneva questo senso di attesa, di sospensione. Anche io vedevo sospirare la gente, quindi da lì, certo. No? Dal quarto canto dell'inferno, ripeto, non c'erano pene ma c'erano solo sospiri,
sì.
Questa pena era questo sospiro perenne, e quindi sì, poi inevitabilmente si andava a parlare dell'attesa, cosa significa stare in attesa, cosa significa aspettare, ecco, questo è stato un argomento su cui ci siamo focalizzati parecchio, anche perché ci interessava questo senso d'attesa di un qualcosa che non si sa, che può essere burocrazia, ma è anche la condizione stessa di ognuno della vita.
Che posso concludere, è veramente la condizione di quella gente da secoli, l'idea delle fate che scendevano laggiù, l'idea delle maghe che con i piedi di capra scendevano giù, è un'idea che noi fin da piccoli abbiamo ascoltato, è proprio legata ai tempi lontanissimi, quasi dall'età del ferro. Veramente complimenti.
Grazie, e anche secondo me, scusate se posso, uno specchio deformante del sistema paese Italia, perché comunque siamo tutti al centro del Mediterraneo, comunque continuamente sottoposti a una catastrofe, concedetemi, in continuo arrivo, quindi questa paura anche a livello politico, questa paura del nemico che serve per fare coesione sociale, e quindi questa attesa di un qualcosa.
I politici non è che la cavalcano.
No, infatti.
Oggi pomeriggio c'era la diretta dello sbarco di 62 persone a Pozzallo, e con questa nota triste chiudiamo.
Grazie mille a te di essere stato qui, anzi speriamo che resterai fino alla fine della trasmissione, ma quantomeno per il prossimo blocco. che è la nostra ricreazione, quello in cui siamo ancora più cialtroni che negli altri. Quindi per, nell'attesa di questo blocco e per salutarti, mettiamo un pezzo tratto dal tuo corto.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, quelli che non ci vogliono bene è perché si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di aver avuto già la nostra età. Finché vedrai sventola bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. C'è bandiera gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è cuore batterà. Siamo noi, bandiera gialla, vieni qui che qui si balla, vieni qui che qui si balla, siamo noi, bandiera gialla.
Bartramfabrik.
Informazione di servizio, ci tengo molto a dire che nel video di Gianni Pettenati, bandiera gialla, c'è un giovanissimo Renato Zero tra i ballerini, secco come un uscio, che balla questa canzone.
Andatelo a vedere.
Ah, potrei anche mettere il sample al vergogna. Comunque io sarei rientrato dicendo...
Vergogna!
Siete rientrati al Bartramfabrik, perché ogni tanto bisogna dirlo, avete forse perso il blocco in cui il nostro ospite Mattia Mariuccini ci ha detto di più sul cortometraggio che presenterà martedì al Postmodernissimo nel primo cerchio, ma il brano che avete probabilmente sentito è contenuto nel corto, per cui se non altro lo andate a vedere, perché almeno c'è un momento di scossa, no? Come si deve, anni 60. In tutto ciò noi siamo arrivati a uno dei momenti più amati, e mi dispiace per voi, quest'estate non saprete come fare, cioè non avrete nessuno che vi guiderà nel cinema di oggi a 8, cioè
uno dei momenti più amati da gente che ha un grave ritardo.
A vedere come si fa a stare un'estate intera senza il Bartramfabrik.
Io questa senza il cinema di oggi a 8.
Però cominciamo, perché e poi chiaramente coinvolgiamo anche Mattia, che non sa bene, ma praticamente parliamo dei film che escono la prossima settimana, quindi quando è il tuo turno ti verrà passato un foglio e leggerai.
Posso
una sinossi,
io
certo,
quindi come si dice a Parigi, oggi a 8.
Allora, lunedì uscirà lunedì 10, certo, un documentario, per restare in tema, e si intitola Dictatorship, ovvero Fallo e basta. Dovrebbe essere sul porno, se non sbaglio.
No.
Ok.
ti sarebbe piaciuto, eh?
Comunque, attraverso interviste a psicologi, sociologi, politici, scrittori e anche persone comuni, che ovviamente sono altrettanto interessanti.
Che la maggioranza.
Sì, anche. No, secondo me sono rimaste le minoranze. Che ci sono troppi opinionisti, bravissimo. Un cammino di analisi sociale con approccio da inchiesta e toni da commedia. Ah, diretto a farci capire quanto la società italiana induca i singoli maschi, ancorché apparentemente di ampie vedute, a essere inconsapevolmente discriminatori nei confronti delle donne.
Ecco, questo Gustav Hofer è un altro atesino e i due registi sono compagni nella vita, lavorano insieme su documentari, su temi sociali e politici e hanno vinto il Nastro d'Argento e una menzione speciale a Berlino per un altro documentario che si chiamava Improvvisamente l'inverno scorso.
Non ho detto una castroneria, no. Fallo e basta, era
beh, vabbè, il porno che c'era,
però non avevo letto il resto, pensavo ci fosse un riferimento.
Dictatorship, fallo e basta, parla di, il titolo ci parla del maschilismo, non c'entra il fatto che sono
gay. Ma noi
gay.
Siamo ignoranti, non sappiamo.
Le fate nulla. Ignoranti. Comunque, giovedì 13, passiamo a giovedì 13, esce Beautiful Boy di Felix van Groningen con Steve Carell, Maura Tierney, sempre ricordata come la meravigliosa infermiera di ER, se non altro da me, poi diventata dottoressa, mio personaggio preferito.
Dottorone.
Dottorona. E Timothée Chalamet. Esce allo Zenith, peraltro Felix van Groningen era il regista di Broken Circle Breakdown, a.k.a. esatto. Alabama Monroe, film secondo me meraviglioso. Sì, sì, sì. Nick è un bellissimo ragazzo, il bellissimo ragazzo del suo papà, buono, bravo, intelligente. Da adolescente comincia a sperimentare qualche droga, la sua preferita è la metanfetamina. Vorrebbe venirne fuori ma non ci riesce, si pente, chiede aiuto, si disintossica e si ricarica. Il racconto della sua storia e la battaglia dei genitori per tirarlo fuori dalla dipendenza.
La critica l'ha massacrato,
vero?
L'italiana l'ha fatto a pezzi, quindi vediamo.
Io ti dico, spero, il precedente secondo me era meraviglioso.
Molto bello.
Vai Hans.
Abbiamo parlato di Anticlimax prima, ora invece c'è Climax,
esatto.
Di Gaspar Noé con Sofia Boutella e Romain Guillermic.
Vabbè, se dobbiamo pronunciare così va bene, andiamo avanti. Va bene,
impeccabile.
Perfetto.
A metà degli anni 90 20 giovani danzatori si riuniscono per una prova di 3 giorni in un collegio in disuso, e quindi è sospiri. Presto l'atmosfera diventa elettrica e una strana follia li travolge. Si renderanno conto di essere stati drogati, ma non sanno da chi o perché. Ricordiamo che Gaspar Noé è il regista di Irreversible.
Irreversible, esatto, bravo.
Benissimo, invece, I morti non muoiono è a te.
Ma titolo originale, per favore.
Però in Umbria...
In Umbria conosciuto come...
The Dead Don't Die. The Dead Don't Die. Di Jim Jarmusch con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny e Steve Buscemi
e molti altri,
anche
Iggy Pop.
Attesissimo film che troverete al Post Mod. L'abuso delle risorse del pianeta ha provocato lo spostamento dell'asse terrestre, scambiando il giorno con la notte e risvegliando i morti dal riposo eterno. The Dead che don't die.
Di solito i figli piccoli scambiano il gioco la notte.
A Centerville, da qualche parte in Ohio, il mondo chiede il conto agli uomini. A difendere la cittadina ci sono Cliff Robertson, capo della polizia, Ronnie Patterson, pilota di Formula 1, agente che sembrava sapere tutto di zombie, e Mindy Morrison, poliziotta fifona che vorrebbe tanto fuggire lontano.
Sai alle sagre in Ohio come fanno quando gli pestano il piede?
Ohio!
Bravo! Mattia, mi dispiace, ti è toccato questo,
nel
ma forse sarà...
Nel grande caldo, il grande salto,
esatto,
giusto, sì, di Giorgio, sì. Tirabassi col grandissimo Ricky Memphis. Tirabassi,
cioè non era Giorgio?
Giorgio. Mi pareva Giorgio. I quarantenni Ruffetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato 4 anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Esordio alla regia di Giorgio.
Il trailer è molto divertente, devo ammettere.
Io penso, beh, Giorgio Tirabassi secondo me è un grande, lo ricordiamo dicendo...
Oh. È importante però che non dici cazzate, esatto. Sennò,
insomma, giusto.
Allora, Shelter addio all'Eden, un documentario di Enrico Masi, non sappiamo ancora dove esce. Pepsi, militante transessuale nata nel sud delle Filippine in un'isola di fede musulmana.
Nome bellissimo. Già qui secondo me è sufficiente, come c'è tanta carne al fuoco.
Però in realtà si parla dal Mindanao alla giungla di Calais. Pepsi rincorre il riconoscimento di un diritto universale, vivendo l'odissea dell'accoglienza in Europa, geografia europea, crisi della frontiera, globalismo e trasformazione del controllo di città.
Sai, l'incipit mi ha fatto pensare al film di Della Iglesia, Acción Mutante,
esatto.
Quando dice negro, comunista, ebreo, cioè il poveraccio.
che anche la canzone di Puccini,
negro, vado io, tu sai,
negro ebreo, perché io poi lancio.
Va bene, e allora io parlo di questo film che a livello nazionale dovrebbe uscire giovedì 13, in realtà a Perugia l'abbiamo già al post-mod da qualche giorno. Blew My Mind, il segreto dei miei anni, di Lisa Brullman con Luna Veller e Zoe Pastel Holtwitzen. Purtroppo non abbiamo l'esperto di lingua tedesca questa sera. Proprio al finire delle vacanze
film
estive,
che è già al post-mod,
l'ho
già
appena detto, ma stasera c'è questo problema che io dico le cose e non, nessuno le ascolta.
Non avevo capito.
Proprio al finire delle vacanze estive, la quindicenne Mia trasloca con i genitori alle porte di Zurigo. Sentendosi da sempre estranea ai suoi genitori, si ritrova spesso a chiedere se è stata adottata. Ma la madre, tra l'altro, Hans mi mostra Zoe Pastel, che capisco subito dallo sguardo che è una grande attrice. Si ritrova spesso a chiedere se è stata adottata, ma la madre, seppur offesa dalle illazioni, non risponde. Mentre Mia si butta in una selvaggia adolescenza, cercando di fronteggiarla, il suo corpo comincia a cambiare in modo strano. In che modo? Non è dato saperlo. Andate al cinema. Pastelle, tra l'altro, Pastello, è bravissima nella frittura. Vai.
Visto che sono già le 9, manca mezz'ora, noi avremmo voluto rimettervi Cypress Hill perché in Pets 2 ci sono anche loro, ma l'avevamo già messi, quindi siamo andati sui Volbeat. Questa è la loro Aurora Call, che ci piace e ci sembra adatta a alzare un pochino il ritmo di questo venerdì sera, perché tra un po' si va tutti al frontone. Dai, tutti al frontone col Bar Tramfabric, e vai. Let's get ready to rumble. I don't only know how to wear. The state is fighting, we're bringing you to. You will feel all this power. The way came over your way. Contest the will of brandy's name. In the back of your head, yeah, you feel the flood again. At least in your cell, you will not even hear the bell. Maybe you're struck by the don't stand a chance. Feel the power of a warrior. Fight. Let's get it.
Sono giapponese. Sono giapponese.
In studio mit Bar Traumfabrik.
È arrivata l'estate, ce ne siamo accorti tutti improvvisamente perché è caldo, ma soprattutto visto che è arrivata l'estate e i perugini, e non solo i perugini, andranno tutte le sere al frontone per vedersi un films e prendersi un po' di freschettino.
E noi ci andiamo da stasera stessa.
Esatto, perché questo è, si va al frontone, si chiacchiera, ci si beve una birra e ci si rinfresca un pochetto, perché questo fanno le arene estive. Bellissima.
Male per Dio.
Bellissima, tra l'altro, la location risistemata, rimessa a posto da poco, insomma, un bellissimo frontone questa estate. E andiamo a vedere allora quelli che sono i films che troviamo al frontone o gli eventi che troviamo al frontone. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che dove ci sono gli asterischi è perché c'è il regista presente.
Esatto, quindi è una cosa molto utile. Attenzione. Metterei la Iorona, ma
ci sono gli asterischi, quindi quando c'è l'asterisco viene l'autore.
HD voleva subito consigliarci.
No, pensavo che qualcuno volesse dire con cosa aprono.
Allora se lo dico io, aprono.
La coppia Mirko e Mauro Gatti hanno esplicitamente detto: volevamo un film che rappresentasse, no, che rappresentasse lo splendore del cinema in tutta la sua bellezza.
Esatto.
E quindi che hanno scelto
Stanley Olio di Jonas Baird, di cui film abbiamo parlato di recente molto bene in trasmissione. Quindi domani sera andatelo a vedere.
Ci
con
sarà
questo
anche David Laurenzi. Sarà David Laurenzi, voi non sapete nulla.
Ci sarà David Laurenzi, che abbiamo scoperto noi.
Che abbiamo scoperto e lanciato noi. Poi ovviamente i gatti ce l'hanno un po' rapito per questa apertura, perché c'è anche un autore, ora mi sfugge il nome, che ha scritto un bellissimo volume sulla coppia, esatto, di attori, e quindi non sarà soltanto
Enzo Pio Pignatelli,
esatto, Enzo Pio Pignatelli, sì, che ha recuperato dei mediometraggi e dei cortometraggi introvabili, rarissimi, che presenterà proprio domani sera. Quindi domani è un'inaugurazione col botto, per cui se ci state ascoltando andateci. A questo punto dico anche l'altro appuntamento da non perdere: venerdì prossimo non ascoltate il Bar Tranfabric, che magari manco ci sarà, perché sto passo può darsi pure che chiuderemo qui, perché in programma c'è la proiezione di Teneramente, La politica nel panico, il nuovo film made in Perugia 100% della coppia di registi di Ponte San Giovanni, Roberto Guaracci e Alessio Ortica, realizzato a budget zero, con tutte maestranze locali, ovvero con tutti attori pescati qui nei dintorni. È un'occasione.
Però Marco Della Torre non ha lavorato.
So Marco Della Torre era impegnato
su qualche film
internazionale con Jennifer Aniston. E è un evento perché c'è anche musica live con il gruppo che ha fatto la soundtrack, ci stanno un sacco di cose collaterali, per cui venerdì prossimo andatevi a vedere Teneramente.
Io, prima che si parli di filmoni, perché ce ne sono tanti di cui abbiamo parlato eccetera, posso segnalare due o tre cosine piccole, ovvero anzi di cui abbiamo parlato peraltro, ma domenica 30 giugno c'è Sette Uomini a Mollo, che io e il professore abbiamo visto al multisala con grande piacere e consigliamo tanto di recuperarlo. E il 13 agosto c'è Ricordi, che alcuni hanno smerdato, ma io dissi che mi era piaciuto. E poi vabbè, Avengers Endgame andatelo a vedere se non l'avete visto, perché comunque
prego. No, merita.
Allora io invece vorrei 15 sottolineare agosto, sottolineare tra tutte le varie iniziative di quest'estate al Frontone il Confrontone, che è una cosa molto interessante, vale a dire Critico per una notte. Cioè, a distanza di qualche anno, loro hanno, come dire, riproposto questa formula. Ogni spettatore del Frontone può scrivere alla fine del film una recensione sul film appena visto, le lascerà in una cassetta e alla fine dell'estate alcune recensioni, le migliori, saranno premiate con 10 coupon omaggio per il cinema Méliès. Quindi davvero una lodevole iniziativa di questa lodevole iniziativa in sé, che è il Frontone l'estate al cinema.
Allora, intanto mi viene da dire una cosa, che anche durante i giorni di Umbria Jazz ci sarà, perché vedo che luglio tutti i giorni
come sempre
tutti i giorni viene proiettato, esatto, e parte bene, perché c'è un giugno molto molto intenso, ci sono insomma film importanti da Stanley Olio, L'uomo che uccise Don Quixote subito nei primi giorni, La favorita, Zanna bianca, Michela, Green Book, insomma comincia su Bohemian Rhapsody, il mese di giugno è interessante.
Bello, quello magari anche
lo sapevo. Io però vi consiglio tre o quattro cosine sparse per l'estate. Peterloo, da andare a vedere il 16 luglio.
Grande.
American Animal, di cui abbiamo parlato. Animals.
Grande.
Abbiamo parlato proprio mezz'ora fa, il 18 agosto. Vabbè, c'è tempo. E ovviamente The Dead Don't Die, I morti non muoiono.
Sperando che sia ancora
per la fine, visto, per la fine di agosto. Insomma, ci sono già delle cosine da andare a vedere sparse qua e là.
Questi ospiti invece? Questi primi ospiti annunciati?
Chi? Massimiliano Bruno e Riccardo Milani? Massimiliano Bruno, Simone Rossi ci ha avuto il piacere di scarrozzarlo in auto insieme alla sua vedette.
Beh, posso dire una cosa su questa esperienza?
Puccia de culo!
È andata esattamente così, ti assicuro.
Sarà non qui venerdì 21 giugno.
È simpatico.
Simpatico. Per presentare non ci resta che il crimine.
Riccardo Milani forse è più preparato il nostro...
No, io ho avuto il piacere l'anno scorso di presentare Riccardo Milani al Frontone, appunto, nell'arena dello scorso anno, e è stata una bella emozione perché non mi ricordavo a vedere il film 500 persone di fronte, quindi è stato davvero emozionante.
È stato un successo questo.
Sì, il frontone quando è pieno davvero dà una carica,
sì,
un'emozione e una bellezza che poche altre arene a Perugia riescono a dare. Quindi
Il 19 giugno io penso che andrò a vederlo, sì, che cosa sì, ci sì, dice sì, il cervello.
Io direi che nel mondo ce ne sono poche belle come il frontone, nel mondo.
Posso dire? Ah scusa, vai.
No, volevo citare perché parlando poi con gli organizzatori della rassegna, loro si erano raccomandati di citare Metanoia, che è un'associazione culturale che è nata da poco in città ma che ha già all'attivo diverse iniziative con i Cinegatti, quindi dobbiamo davvero citare.
Chiuderanno
la
programmazione l'11 settembre con un party con una sonorizzazione live
e una sorpresa, poi dicono
sì, ancora si sanno delle robe. No, c'è anche una mostra sul cinema curata dal Museo del Giocattolo. Io volevo, se posso, certo, segnalare brevemente che il 26-27 giugno, i giorni in cui uscirà a livello nazionale al frontone, proietteranno,
come fanno da un po' di anni con le uscite delle grandi animazioni al frontone,
soprattutto quelle in cui c'è Buzz Lightyear, Toy Story 4, quindi lo potrete vedere in, diciamo, non anteprima, però insomma nel momento in cui esce al frontone il 21 agosto
al fresco.
La Disney gli concede anche il Re Leone nella versione live action che tutti noi stiamo aspettando.
Assolutamente.
Hai detto il 26 e il 27 giugno, molto bene, perché il 25 giugno per tutti gli ioroni innamoratoni che vogliono andare a vedere questo film.
Sborn.
Non c'è la Iorona, ovviamente, ma abbiamo A Star is Born. Il film dove potete ridere, piangere, pomiciare liberamente
e cantare
a squarciagola.
Se non l'avete visto, andate a vedere, perché è un film a suo modo eccellente, ti fa piangere, e poi in mezzo al freschino dell'estate, tanti film che
l'inverno
avete snobbato dicendo vabbè, ma io vado a vedere roba più seria.
L'estate
te lo vedi con piacere.
Tra l'altro, scusami, andate a vedere questo film ben sapendo che ormai la storia d'amore tra Bradley e Lady, la situazione è un po' spoilerata.
Se non fosse che a lui piace un'altra cosa. Comunque, detto questo, ci sono tantissimi film, c'è Il Traditore, c'è Benvenuti a Marwen da recuperare, clamoroso, Suspiria, clamoroso, andatevi a vedere il programma. Io voglio soltanto dire a chi non gli avesse dato neanche una chance perché è per bambini, i fumetti e cose, giovedì 18 luglio c'è Spider-Man Un Nuovo Universo, un'animazione fantastica cinematograficamente di grande livello che vale la pena andare a recuperare
anche per i bambini.
Visto. Anche per i bambini, ma anche per gli adulti, perché noi siamo diversi ma siamo uguali agli altri,
E va bene, allora, quindi ci andiamo. Sarà di nuovo anche Pets 2 e quindi
certo, anche Pets 2, tanta roba, e quindi da Pets 2 c'è ancora tempo per questo pezzo pompatissimo, e tra poco arriva il professore e ci farà sognare come sempre. I wanna live like it's Mardi Gras and go dumb with my whole squad and don't need no R&R to regular life. I say I fly, living life in the fast lane, may your pain only be champagne, so please come join me, one thing, good vibes only. I'm just trying to care, I'ma fill my cup, got fireworks, got booze.
A 30 rack, got a new grill and a bunch of snacks, and where we going, you don't need a map, you don't need a nap, you don't need jack, okay. Except lots of people, some very loud speakers, cold drinks and good reefer, come join me, one thing, good vibes only. I'm just trying to care, I'ma fill my cup, got fireworks, got booze, let's blow some shit up, tonight I'm going stupid, doing things I've never done, we all got one thing in common, we just wanna have fun. Do some crazy.
crazy.
Sgorna. Sgorna. Sgorna.
Do some crazy.
Radio, film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Pochissimi giorni fa ricorreva una data tristissima per il cinema italiano, perché erano 25 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi. Credo che il professore che è in collegamento con noi, anzi è qui con noi, vorrà parlare proprio di questo.
Io ho proposto un ricordo molto personale di Troisi, visto che probabilmente nella prossima puntata avremo chi Troisi l'ha conosciuto sul serio, che è Anna Pavignano, che è stata la sua cosceneggiatrice in quasi tutti i film. E si tratta davvero di una persona che, con cui ha condiviso un percorso sentimentale, esistenziale. Io invece voglio ricordare, appunto, ho detto che si tratta di un pezzo personale, io voglio ricordare il mio primo approccio con il film di Troisi. Era a Bologna, in uno di quei viaggi stranissimi che facevamo sulla nostra 127 Verdone in direzione dell'ospedale Sant'Orsola per curare mio fratello, e andammo tutti e tre, io, mio padre e mio fratello, nell'autunno dell'83, freddissima Bologna, andammo al cinema Fulgor a vedere Scusate il ritardo. Mia madre rimase nella stanzetta dell'albergo a vedere Domenica Inn condotta da Corrado, pensate un po'. Dunque entrammo e c'era tantissima gente, trovammo da sedere soltanto a film iniziato. E poi ricordo veramente da ragazzo, avevo 12 anni, la puzza di fumo, mio fratello che si sganassava dalle risate, mio padre che invece credeva di trovare un nuovo Totò ed era perplesso e non capiva proprio quel tipo di comicità. Io invece provai una profonda tristezza. Ricordo proprio la sensazione di estrema malinconia che ho provato a vedere sullo schermo quel ragazzo disadattato che cercava di farsi una vita ma era troppo timido per farlo. Cazzo, come stavo male da ragazzino a 12 anni a vedere Troisi. E ho sempre pensato che il mio approccio con il cinema di Troisi fosse distorto a causa di questa primogenitura, ma poi è stata confermata anche nei vertici più divertenti della sua commedia, come Pensavo fosse amore invece era un calesse o Non ci resta che piangere. Anche quando ridevo a crepapelle avevo una profonda tristezza dentro. Questa sensazione l'ho provata per molti film italiani di quegli anni. Da spettatore non consapevole, cioè dai 12 ai 17 anni, ricordo alcuni film italiani che mi hanno dato la stessa sensazione di vuoto, di tristezza. Chi è che non ha visto Io chiaro e l'oscuro di Nuti? Cercasi Gesù di Comencini, Bianca o La messa è finita di Moretti, e poi Ricomincio da tre e ovviamente il già citato Scusate il ritardo. All'epoca io di cinema e di arte non capivo un cazzo, non che oggi io capisca qualcosa di cinema, però la cosa che mi colpiva era veramente il vuoto di questi film, la tristezza che trasudavano. Ed era qualcosa che davvero mi colpiva a pelle, perché non avevo gli strumenti concettuali per elaborarla. E qui voglio aggiungere solo che molti hanno parlato dell'amicizia e del sodalizio artistico tra Benigni e Troisi. Pochi sanno in realtà dell'amicizia che legava Nanni Moretti a Troisi. Si stimavano e per un periodo si frequentarono, condividendo anche la passione per il tennis, giocando diversi doppi insieme. Poi, prima che Troisi morisse, si incontrarono di nuovo alle Isole Eolie, dove Moretti stava girando Caro Diario e Troisi faceva sopralluoghi per il postino. Se con Benigni Troisi condivideva la passione per la poesia, quella nobile e profonda o Versace in vernacolare d'osteria, con Moretti invece c'era la condivisione del rispetto ironico nei confronti dell'arte e della psicanalisi e poi una certa interpretazione politica del periodo. Basterebbe rivedere, e io l'ho fatto veramente con occhi nuovi, in parallelo Sogni d'oro e Le vie del Signore sono finite. Sono due film speculari tra loro. E poi, in un'intervista a Blitz del grande Gianni Minà del 1982, in cui ci sono Massimo Troisi e Roberto Benigni che si prendono amabilmente per il culo, ad un certo punto Troisi si fa insolitamente molto serio e comincia a dire che rispetta Nanni Moretti e ne apprezza moltissimo l'onestà, la volontà di non essere per forza simpatico, ma di dire quello che pensa in maniera strutturata e onesta, invece di nasconderlo dietro posizioni di convenienza. Ho citato completamente la frase di Troisi perché è incredibile. Ecco, la forza cinematografica di Troisi era quella di annullare gli stereotipi, il pulcinella, l'emigrante, il disoccupato, lo scaramantico, ma non solo luoghi comuni napoletani. Il suo cinema era universale perché rifletteva anche su stereotipi come l'inetto, il seduttore, il bugiardo, che sono tipici dell'italianità. E attraverso questi personaggi affrontava come Moretti l'apatia di quegli anni, il disincanto, la mancanza di prospettive. Insomma, Troisi è stato forse il più illustre portabandiera di questo smarrimento esistenziale che ha accomunato un'intera generazione di registi e che io all'epoca capivo con il cuore, davvero ci soffrivo a vedere questi film. Poi intorno ai 27 anni, come giovane critico, sono stato ferocemente polemico contro questo cinema minimalista, questo cinema, come dire, italianetto, che io mi sono nutrito anch'io come critico di luoghi comuni e frasi fatte, trite e ritrite, come un cinema scoraggiante, fatto da due camere, cucina e tanto egocentrismo, oppure li definivamo i film ombelicali. Ecco, era un cinema, come dire, che noi avevamo osteggiato. Poi però, in compenso, Moretti vinceva Cannes, Troisi mandava all'Academy il postino e Benigni ritirava gli Oscar camminando sulle poltroncine fino al palco. Ci sono stati tanti brutti film di quel periodo, sì, e qualcuno di questi autori è spesso inciampato, altri hanno addirittura preso derive grottesche, guardate Nuti, altri ancora hanno fondato partiti. Io 5 Stelle non l'ho mai dato nemmeno ai film migliori del filone, forse Borotalco di Verdone. Ma il problema principale dell'industria cinematografica italiana non sono stati i film troppo personali. Come abbiamo raggiunto, criticando in modo spesso velenoso e peloso questa generazione di registi e autori? Niente. E allora forse è ora di chiedere scusa e di riconoscere che hanno avuto coraggio a mettere se stessi sullo schermo, e con Troisi oggi ci manca maledettamente da 25 anni.
Caso per leggere un pezzo così.
Grazie professore, come sempre
le vette del Bartram Fabric, si sa come mai le fa toccare sempre solo il professore.
E però adesso passiamo a un'altra rubrica
amata che come faranno i nostri ascoltatori quest'estate senza musica in HD? Io non lo so, guarda, non lo so. Comunque, ho voluto...
È la musica che gira intorno.
Esatto, sì. Ho voluto creare un attimo un interrogativo, se vogliamo una riflessione, visto che nei prossimi mesi usciranno una marea di nuovi biopic sulle grandi voci del panorama
mondiale.
Vanno
ultimamente, un pochino.
Un pochino. Allora, Azzurra Jazz...
Fuccia de culo!
Dalle melodie anni 60, che usa anche Mariuccini, a quelle degli anni 90... Insomma, sempre più spesso si vede al cinema la grande musica, o almeno la musica. È forse questo il futuro prossimo che attende il cinema? Gli incassi sui grandi artisti musicali? Mi sembra che diano ragione a chi ci ha scommesso. Ora vediamo quello che
succede. Me vieno i brividi, me vieno.
Già. Allora, solo recentemente, al di là di casi come quello su Michael Jackson, su Pavarotti, ovviamente già citato Bohemian Rhapsody, eccetera, eccetera, alcuni sono stati annunciati, arriveranno presto, ad esempio quello sulle Zeppelin, che per celebrare il 50° uscirà nel 2019, sembra, su Boy George, su David Bowie, quello su Madonna addirittura, Dexter Fletcher, ne ha parlato qualche settimana fa. E poi, insomma, abbiamo visto in queste settimane c'è la gara proprio tra gli incassi record che ha fatto Bohemian Rhapsody e quelli che farà forse Rocketman.
Non ne sta facendo tanto Rocketman.
Gli è andata male.
Il che ne pone un po' a suo favore, forse, non lo so.
Infatti. Però diciamo che noi abbiamo cominciato a parlarne al bar nel lontano 2015, quando Asif Kapadia o Kapadia fece quel bel Emmy che andammo a vedere al Postmodernissimo e che forse ha dato un pochino anche nuova linfa a questo filone. Tra l'altro la famiglia della cantante ha firmato recentemente un nuovo accordo multimilionario con la Monumental Picture e quindi la produttrice, tra l'altro la stessa di Elizabeth, Saving Mr. Banks, Alison Owen, per realizzare una nuova pellicola sulla voce di Rehab, e però faranno un vero film, quindi non un documentario, ma ci sarà proprio un'attrice.
Perché l'hanno corretto in corsa, hanno visto che adesso tira.
Allora io velocemente volevo riepilogare qualche film che invece viene dal passato, come giustamente dici tu, non è proprio una cosa nuova, che però ha segnato,
non mi ricordo,
e che magari ha dato sicuramente una prospettiva diversa a quello che sta succedendo ora. Allora, vado indietro al 1988 e come non citare due leggende che si incontrano. Uno è Charlie Parker, ovvero una leggenda, un jazzista veramente unico, e l'altro è il nostro amico Clint, Clint Eastwood, che firma Bird, viaggio nella vita notturna di questo sassofonista jazz, dove effettivamente questo spirito dell'improvvisazione si vede, si sente. Grande soundtrack di quel film. Faccio un salto di qualche anno, 2004,
grande.
Qui c'è la incredibile voce di Jimmy Fox per ricordare altri film, Ogni maledetta domenica, giusto, era lui, Ali, era lui, sempre di Man, Miami Vice, Django, Unchained, insomma stiamo parlando di un attorone che nel 2004, scelto da Taylor Eckford, interpretò Ray, interpretò il grandissimo cantante soul, insomma diciamo forse l'anima vera del soul, Ray Charles, e uscì questo film pochi mesi dopo la scomparsa del cantante, e l'interprete vinse anche un Oscar per questo film. Poi andiamo oltre, andiamo sempre a un altro attore.
Scusami,
notevole.
Ma Ray Charles portava sempre gli occhiali da sole perché era re del soul.
Esatto.
Mamma mia,
fortuna che va in vacanza.
Non metto la Iorona perché siamo in ritardo.
Questa è bella.
Dicevo, altro attorone che ha interpretato che ha interpretato da Dio questo personaggio è Joaquin Phoenix, che nel 2005 interpretò il grandissimo Johnny Cash in Walk the Line, quando l'amore brucia l'anima,
con una delle sorelle di Rachel
Green, Reese Witherspoon, che faceva June Carter.
Abbiamo messo anche la canzoncina che cantavano insieme in un'altra,
esatto,
musica in
HD. è vero. Poi 2005 un altro che si è cimentato è Gus Van Sant, che nel 2005 firmò Last Days. Ci vorrebbe il ma torniamo alla morte,
hai ragione.
Perché concluse proprio questa sua trilogia della morte con quello che è un po' l'emblema degli anni 90 in ambito musicale.
Ti va di riflettere un po' sulla morte?
Eh sì, e così Gus l'ha fatto, perché ha raccontato gli ultimi giorni di Kurt Cobain in un film.
Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono.
Sì, film molto particolare, ritmi dilatati, piani sequenze infiniti, e poi ecco la canna del fucile puntata alla testa che ha fatto chiudere in anticipo la storia di quella che forse è una delle vere ultime rockstar del Novecento. Chiudo con altri due film usciti entrambi nel 2007. Uno è La Vie en Rose, Oliver Dahan, che racconta l'essenza di Edith Piaf, che ovviamente chi c'era ad interpretarla?
Marion.
Amica Marion Cotillard, che prese anche amica, l'Oscar, sì. Giusto? Probabilmente è una delle sue migliori prove, dai, in assoluto.
È
una roba
ottima,
bomba. Ottima.
Dove la metti?
Bella e brava, bella e brava.
Bella e brava.
Come
nello
la tocchi
stesso anno, restando su dei miti, delle leggende, soprattutto dei film fatti in maniera particolare, voglio citare Io non sono qui di Todd Haynes, che ha fatto sicuramente un'interessante operazione cinematografica per raccontare quell'identità mutevole di Bob Dylan. Quindi il cantautore viene scomposto in diverse tipologie, lo divide per età, colore, addirittura diverso sesso, per raccontare attraverso le parole, insomma, di quest'autore che addirittura ci ha vinto il premio Nobel per la letteratura, il personaggio.
Sì, anche Kate Blanchett faceva,
uno dei Bob Dylan.
Esatto. Allora, chiudiamo, visto che lampeggia tutto, con un film che non è assolutamente un biopic, però effettivamente un pochino tutti noi siamo stati attirati da questo film. Era il 91 e Oliver Stone si divertì a tirar fuori questa roba molto discussa sulla vita di Jim Morrison. Il film, se vogliamo, esalta proprio la retorica, no, del mito, e forse anche il regista lì ha tirato fuori tutto il meglio e tutto il peggio del suo modo di fare cinema, ovvietà, moralismo e retorica, appunto. Ma visto che noi siamo anche in una trasmissione informativa, vi segnalo alcuni film sui Doors e Morrison che magari vi fanno recuperare. Sicuramente il documentario di Paul Justman, The Doors in Europe, da vedere anche The Doors Are Open, John Shepard, legato al 68, quindi anche un po' più ampio su ciò che circondava il gruppo. Poi c'è il DVD che ha firmato Ray Manzarek, Feast of Friends, Ray Manzarek tastierista dei Doors,
morto da poco,
Beh, da poco, ormai sono un paio d'anni, però riguarda un po' il tour del 68. E poi film, questo è un film, When You Are Strange, scritto e diretto da Tom DiCillo, che ha fatto anche Johnny Suede e Delirious, altri due gioielli rocchettari, che nel 2011 è uscito per la Feltrinelli nella collana Real Cinema e utilizza immagini della band di repertorio tra il 67 e il 68. Quindi, dato che parliamo di Doors, non potevamo chiudere questa puntata meglio se non con un loro bellissimo brano, e quindi questa è Peace Frog. Frog ho detto e basta, eh? Che è anche contenuta in Animals, nel primo film American Animals che vi abbiamo citato.
Tutto allora, torna.
Alzate il volume.
Potrebbe essere l'ultima canzone della stagione.
Nessuno credo che abbia preparato, ma allora io la introduco un po' più lenta in modo da dare tempo a chi dovrebbe parlare.
Io sono già pronto.
Perfetto, allora lanciamo l'agenda cittadina, ma non di Laszlo Kovacs, quell'agenda cittadina che una volta faceva Hans Delbrück, adesso fanno un po' tutti. Io voglio solo ricordare i tempi in cui la faceva soltanto Hans Delbrück, dicendo:
io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice.
Esatto.
Ecco, allora, caro Hans.
E invece adesso la fanno gli amichetti del Bertrand Fabric.
Parliamo di cosa c'è la prossima settimana. Allora. E attenzione, vi voglio ricordare che è aperto anche il frontone. Quindi mi dovete dire anche cosa c'è al frontone.
Ce l'ho. Il frontone lo fa il maestro.
Anche perché il Sant'Angelo è chiuso, ancora è aperto il Méliès per un'altra settimana.
E vogliamo iniziare dal postmodernissimo?
Male per Dio!
Esatto.
Va bene, dai.
Iniziamo dal nostro ospite perché Mattia Mariuccini insieme alla dolce Giulia presenterà martedì 11 alle 21.30 il loro documentario. E nel primo cerchio ne abbiamo parlato.
Grande.
Ci sarà lui, ci sarà Giulia, ci saranno un sacco di spettatori che ti faranno un sacco di domande, quindi sarà molto più dura che qui.
Io voglio dire solo una cosa sul tuo documentario:
è o non è una bomba?
Pazzesco.
Comunque consiglio Matteo Mariuccini, tu presentati con due o tre citazioni.
Matteo Mariuccini.
Matteo, vabbè,
Mattia, scusa, Matteo,
Gemello.
Due o tre botte.
Andiamo a vedere queste sottigliezze qui a Marta.
Con due o tre botte di greco e te la cavi subito. Li metti tutti subito sul chi va là e nessuno rompe i coglioni.
Nessuno farà domande.
Nessuno fa domande.
Mattia e Giulia arrivano il giorno dopo la proiezione di A Beautiful Mind. Così ve lo volevo dire. È così.
Tra l'altro, quelli chi recita nel loro corto
È tutta gente presa dalla strada.
No? Esatto. E volevo ricordarvi che Beautiful Mind è un film il cui regista era quello De Fonzi. No, è importante ricordare.
Adesso la facciamo così la rubrica cittadina. Così la gente.
No, vabbè.
No, l'ho detto solo perché anche qui avremo un ospite. In questo caso il dottor Carlo Taticchi ci illustrerà la teoria dei giochi di cui Nash fu uno dei fondatori. E per cui ricevette il Nobel, in modo da capire a fondo cosa si c'era dietro questo meraviglioso film. Poi voglio parlare con quello che ha scritto questa cosa.
E poi ci sarà una slot machine nella quale la gente butterà soldi e tirerà.
Cioè, dobbiamo cambiare
questi
il cinema.
No, andiamo avanti. Questi sono i due eventi.
Perché
poi ci sono i film in programmazione che sono Selfie di Agostino Ferrante, anche di questo abbiamo parlato. Juliet Naked di Jesse Perez con il sempre bello Ethan Hawke, che nonostante sia un uomo ormai brizzolato e un po' imbalzito, c'è sempre il suo fascino, fin dai tempi di Prima dell'Alba.
Ma torniamo alla morte.
Blue My Mind in programmazione, ce l'aveva detto Lupus Yonderboy, in anticipo sul resto d'Italia e dal 6 al 12 giugno lo trovate. E poi naturalmente dal 13 al 19, magari anche più in là, The Dead Don't Die di Jim Jarmusch.
Su The Dead Don't Die ti posso chiedere se
la trovi visibile?
Abbastanza mai, cioè, cosa che non potrei dire del film di Bellocchio, il traditore, che continua tra l'altro a mietere ottimi incassi. Sì, però sì, mi ha detto un amico, che di cui non faccio il nome, sono lontani i tempi delle doppie cifre.
Perché sei borghese?
Bellocchio l'abbiamo già citato nel box office iniziale. Allora, abbiamo parlato del Frontone. Andando al Frontone un pochino prima, sulla sinistra trovate lo Zenith, altro cinema cittadino importante e storico, nel quale in questa settimana ancora trovate
trovate una doppia
programmazione, ma ci potrebbe essere anche un terzo filmone.
Non si sa.
Rocket Man, il film su Elton John,
non si sa, ma
però forse adesso è una cosa piccola, ma la puoi anticipare pure subito.
No, non si sa. La Llorona, tra l'altro, voi ci ridete, ci scherzate, ma è una storia importantissima.
Sì.
Antropologicamente parlando, c'è tanto. Mezzo Sud America è.
Ma giusto, signora, è bello?
Mezzo Sud America sta dietro alla Llorona. Rocketman e American Animals sono i film che trovate allo Zenith ancora per alcuni giorni, perlomeno fino a giovedì sicuramente. Rocketman, American Animals, ne abbiamo parlato molto molto bene, quindi andate a vederlo perché è un film molto molto interessante.
Ci sono rimasto male proprio.
L'ha ripetuto solo 3 volte, quindi già che non siano 4.
Andando più avanti,
ma secondo me
È una contrazione nervosa.
Io vi devo dire cosa c'è al Méliès.
Aspetta, no, perché andando avanti, allora, dallo Zenith, avanti 100 Zenith, metri più avanti sulla destra,
c'è all'aperto, l'abbiamo detto, no? Quindi da sabato 8 giugno Stale Olio, di cui abbiamo parlato, domenica 9 l'uomo che uccise Don Chisciotte o Don Quixote, se vuoi andare alla spiegata.
Andate a recuperare anche quello se non l'avete visto, perché
assolutamente. Lunedì 10, domani è un altro giorno di Simone Spada. Martedì 11 La Favorita di L'Antibus,
altro filmone,
che inizio il Frontone.
E mercoledì 12 giugno L'Uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca.
Anche giovedì buttala, perché poi noi ci siamo venerdì, quindi
giovedì 13 Zanna Bianca invece.
Allora, sul film di Terry Gilliam,
e poi diranno che è un film furbo, banale, scontato, facile,
però non è assolutamente vero. Ha il suo perché, andatela a vedere chi ama.
Ma torniamo alla morte, coglierà. E chiudiamo con l'ultima settimana di programmazione al cinema Méliès. Punta giustamente su Dolori Gloria di Pedro Almodovar.
Ma questo è anche normale.
Eh sì, vincitore dell'Oscar inzupposo con l'attore protagonista, quindi sicuramente più gente.
Con Massimo
ancora.
Giletti, no?
Massimo Giletti, l'inzupposo.
Inzupposo.
Esatto, che era la risatina sotto?
Inzupposo.
Attenzione.
Inzupposo.
E per chi volesse, scelga con saggezza, come scritto sulla locandina della Disney, sabato e domenica.
Con il culo molto basso.
Nel pomeriggio, sì, c'è anche Aladdin, versione di Guy Ritchie.
Pan Peso e Tent.
Che ancora potete vedere lì prima di trovarlo nelle arene estive. E noi, io direi che possiamo anche.
Si conferma top.
A noi possiamo anche.
Signori,
fine lavorazione.
Secondo me sì. Secondo tu l'altra volta sì. Avevi chiesto la chiusura con un'altra cosa.
Non mi convince,
ma la vogliamo tenere per l'ultima puntata oppure?
Ma non è questa l'ultima puntata.
Ma sarebbe la prossima. Vabbè, nel dubbio.
Adesso mi sento meglio, guarda.
Speriamo di poterla lanciare anche la prossima settimana. Ma dai, ci proviamo a fare sta puntata. Se ci viene qualcuno, io ci so. Hans Delbruck ci dovrebbe essere.
Trovate in un posto da solo.
Quindi. Abbiamo dato un gancio a una grande artista. Se gli diamo la sola, viene male. Vabbè. Cioè, quando dobbiamo fare la radio alla radio radicale. O se no, gli telefoniamo da dove siamo e facciamo finta. Tanto non ci ascolta nessuno. Esatto. Non ci frega.
È questa la vera.
Sta tranquillo, che non è niente, che tanto recuperiamo.
Che come minimo stava ascoltando questa per capire
cosa aspettarsi. Esatto. Dai, via. Allora, vi ricordo come sempre che il programma è stato realizzato da Lupo Sioner, Simone Smitter, Director Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Farina Rottenweiler. Grazie ad Andrea Fioravanti e soprattutto a Mattia Mariuccini. Andate a vedere il suo porto martedì al Postmod. Grazie al professore, finalmente a venerdì noi andiamo a prenotare una visita alla biblioteca dell'università, che c'è un libro che ci interessa tantissimo, poi vediamo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, andate al frontone, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E al frontone tra mezz'ora ci siamo anche noi.
Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai.
Bidibibi.
Non finirà, non finirà mai.
Bidibibi,
non finirà, non finirà.